bello poter adorare insieme questo grande Dio, ricordando anche lo scorso weekend. Penso che tutti abbiamo iniziato una settimana più carichi, no? Siamo stati una settimana nel mondo, oggi ci incontriamo per ricevere ancora forza, quella forza che ci permette di vivere Cristo nel mondo. E questa mattina vi chiedo di aprire le vostre Bibbie, ancora in Romani 10. Romani 10, continuiamo a studiare questo potente brano, ricco di verità per noi che vogliamo portare il Vangelo nel mondo, ma anche utile e ricco di tante lezioni per la nostra vita. Così, mentre prendete Romani 10, vogliamo iniziare con una verità affermata in tutta la Bibbia, cioè quella che dichiara il fatto che Dio ama Israele. Dio ama Israele. Sin dalle prime pagine della Bibbia, molti secoli prima che il popolo stesso di Israele venisse all'esistenza, Dio aveva dichiarato il suo amore per questo popolo. In Genesi 17, versetto 7, troviamo proprio il fondamento di questo amore, di questa affermazione. Dio si rivolse ad Abramo e gli disse: ti farò moltiplicare grandemente, ti farò divenire nazioni e da te usciranno dei re. Stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione, e sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. Qui Dio stabilisce appunto il patto con Abramo. E voglio attirare la vostra attenzione su alcuni aspetti di questo patto importanti. Innanzitutto il rapporto speciale che Dio instaura proprio con il popolo, con la discendenza di Abramo. Dio si impegna ad essere il Dio personale del popolo. Dio sarebbe appartenuto al popolo e il popolo sarebbe appartenuto a Dio, dice, come un tesoro speciale. Nessun altro popolo poteva godere questa relazione proprio a livello nazionale. Quindi Dio è il Dio personale del popolo di Israele e quindi l'unicità di Israele come popolo risiede proprio in questo rapporto unico che Dio ha con loro. Un altro aspetto che vogliamo notare di Genesi 17, quello che abbiamo letto, riguarda il fatto che questo patto è frutto dell'iniziativa di Dio. I teologi lo definiscono come? Come un patto incondizionato. Che significa? Significa che prima di tutto il patto non scaturiva da qualcosa di speciale che Dio poteva vedere nel popolo stesso, ma unicamente dalla sua grazia. In Deuteronomio 7, versetti 6 a 9, Dio disse: tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti. Non, dice, perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Il Signore vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha liberato dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone, re d'Egitto, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è un Dio fedele. In un altro brano Dio ricorderà il fatto che il popolo di Israele è un popolo dal collo duro, ribelle, quindi non dipendeva assolutamente da come si sarebbe comportato o da cosa di speciale avrebbe fatto il popolo. L'amore di Dio, la grazia di Dio è appunto svincolata da ciò che il popolo fa, ma dipende in tutto e per tutto da Dio, dalla sua iniziativa e dal suo carattere. Dio ha scelto di affezionarsi al popolo di Israele perché lo ama e perciò lo ama. Quindi il popolo, abbiamo visto, che era chiamato a riconoscere la fedeltà di Dio E questo attributo di Dio è la garanzia del fatto che l'amore e di conseguenza anche il patto sarebbero dipesi per sempre da Dio, dal suo carattere. Quindi questo ci porta anche all'altro aspetto di cosa significa incondizionato, cioè che esso non dipende appunto da ciò che il popolo poteva fare o non fare. Dio ha scelto di amare questo popolo e ha garantito che questo amore sarebbe durato per sempre, anche oggi dura. Quindi questo è il motivo per cui Dio, quando si rivolge ad Abramo, dichiara che quello è un patto eterno. Il patto sarebbe durato a prescindere dal comportamento del popolo, anche quando il popolo sarebbe stato ribelle. Infatti, in uno dei momenti più bui della storia del popolo ebraico, Dio ricorda la fedeltà del suo amore. Quando il popolo di Giuda ormai era perso nell'idolatria, nel peccato sociale, nell'immoralità e in una vuota religione fatta solo di apparenza, e che quindi era imminente il giudizio di Dio, giudizio che avrebbe portato alla deportazione del popolo, Dio mise sulla bocca di Isaia le seguenti parole, preziose parole: per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Redentore. Isaia 54, versetti 7 a 8. Quindi Dio, a causa del peccato del popolo, avrebbe nascosto la sua faccia, lo avrebbe abbandonato alla mercé di un popolo senza pietà, violento, ma questo sarebbe durato pochissimo rispetto all'eternità e alla durata dell'amore di Dio. Quindi Dio avrebbe redento il suo popolo che era in schiavitù a causa del suo amore invincibile, che nessuno poteva spezzare. Infatti al versetto 10 proprio di Isaia 54 dice queste parole: anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, se questo fosse possibile, l'amore mio non si allontanerà da te, dice Israele, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore che ha pietà di te. Quindi Dio ama Israele e lo ama di un amore eterno e incondizionato. Anche oggi Dio ama Israele, anche se è ribelle e rifiuta il suo amore. E sappiamo che Paolo, quando scrisse la lettera ai Romani, la scrisse e disse della sua sofferenza per questo popolo. Infatti lui disse al capitolo 9: io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli. L'amore di Paolo era un riflesso appunto dell'amore di Dio. Desiderava con tutto il cuore che il popolo potesse ricevere il Messia che era stato loro promesso e inviato affinché le promesse del patto potessero essere godute appunto dalla nazione, l'intera nazione. E così anche all'inizio del capitolo 10 noi abbiamo visto che lui pregava per i suoi parenti, i suoi connazionali, affinché il Signore li salvasse, perché comprendeva questo grande amore che Dio ha per il popolo di Israele. Forse tu ti chiederai perché questo preambolo, cosa c'entra questo con me, cosa c'entra questo con noi. Dico c'entra perché il modo con cui Dio ama il popolo di Israele è lo stesso con cui ama i credenti. Abbiamo parlato di questo amore invincibile che non teme nulla, che non è spezzato da nulla. Infatti ricordiamo proprio prima di iniziare il capitolo 9, Paolo parla di questo amore invincibile con cui Dio ama i credenti in Cristo. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Ecco l'amore invincibile. Quindi Paolo afferma che il credente può esultare, può vincere nelle sue difficoltà perché è amato. È amato. La perseveranza del credente fino alla gloria finale è garantita dall'amore che ha dimostrato in Cristo, che Dio ha dimostrato in Cristo. Infatti, dice Paolo, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Vedete, il modo di parlare di Paolo è molto simile al modo di parlare di Dio che abbiamo letto in Isaia 54. Tutti e due parlano di quest'amore invincibile. Quindi la nostra sicurezza è legata al carattere di Dio. E il carattere di Dio, attenzione, è provato dalla sua fedeltà al suo popolo. Questo è quello che Paolo sta dimostrando nei capitoli 9, 10 e 11 di Romani. Se Dio non fosse fedele ad Israele, il credente non potrebbe avere la piena certezza che Dio sarà fedele con lui. Se Dio non mantenesse le promesse ad Israele, il credente non avrebbe nessuna certezza che Dio lo possa fare anche con lui. Se l'amore di Dio è condizionato da qualcosa che possiamo fare noi, nessuno avrebbe la certezza di non essere separato da Dio. Appunto per questo Paolo sta scrivendo Romani da 9 a 11, per dimostrare che possiamo appunto riposare nelle promesse di Dio, in quell'amore invincibile che ha dimostrato alla croce. E così possiamo dire che l'amore di Dio e il suo atteggiamento benevolo nei confronti di Israele, la sua bontà e la sua misericordia verso questo popolo ribelle sono proprio il tema di Romani. Romani 10 in particolar modo, versetti da 5 a 21. Ricordiamo che Paolo sta descrivendo appunto i motivi per cui Israele ha rifiutato la salvezza, il Messia. Esso dipende dall'orgoglio di questo popolo che credeva di potersi salvare mediante le loro opere. Israele è privo della giustizia di Dio perché non ha avuto fede in Cristo. L'abbiamo visto i versetti 30 a 33 del capitolo 9. E poi non ha avuto fede perché non ha conosciuto Dio. Ecco perché la conoscenza di Dio è così importante. Non hanno compreso Dio, erano ignoranti del carattere di Dio che li ha portati a innalzare se stessi e ad abbassare appunto lo standard di santità di Dio, la sua giustizia. Erano talmente pieni della loro giustizia che non compresero di non poter arrivare a soddisfare la giustizia di Dio. E così a questo punto della lettera forse qualcuno poteva ancora pensare qualcosa di simile. È vero, Israele ha rifiutato il messaggio, non ha compreso la salvezza, ma perché in definitiva era qualcosa che non era alla loro portata. Dio ha compiuto la salvezza, ma loro non l'hanno potuta comprendere e quindi non hanno potuto salvarsi, non sono stati potuti salvare. Vedete come una possibile domanda ancora sposta l'attenzione su Dio, dalla responsabilità dell'uomo a Dio, su Dio. Perché l'uomo vuole togliere ogni responsabilità davanti a Dio, vuole trovare scuse. Dio ha dato un messaggio che solo pochi potevano comprendere. E quindi Paolo risponde a questa possibile ulteriore domanda, dimostrando che la salvezza che il Vangelo proclama in realtà era alla portata del popolo, era la loro portata. Ascolta bene quello che sto per dire, perché voglio che ti ricordi di questo. L'incredulità di Israele non è colpa di Dio. Allo stesso modo, l'incredulità del mondo non è colpa di Dio. l'uomo incredulo davanti a Dio per scelta, e per questo Dio lo ritiene responsabile. Ogni uomo e ogni donna che rifiutano il Vangelo, che rifiutano Dio, sono responsabili davanti a Dio. Quindi Israele poteva accedere alla salvezza, ma non ha voluto, perché ha rifiutato l'unica via di salvezza che Dio aveva offerto. Infatti al capitolo 10, versetto 4, proprio poco prima del passo che vogliamo studiare, Paolo dice che Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti quelli che credono. Cristo è colui che ha portato a compimento la legge, l'ha soddisfatta, in modo che tutti quelli che si avvicinano a Dio, dice Paolo, con fede, credendo a ciò che Dio ha compiuto per mezzo di Cristo, possano ricevere gratuitamente la giustificazione, cioè la salvezza, il perdono dei peccati, la giustizia di Dio. Quindi è proprio il sacrificio di Cristo, la sua obbedienza alla legge, che rende la salvezza alla portata del popolo di Israele, alla portata di ogni persona. Leggiamo Romani quindi da 10, versetti 5 a 21, anche per comprendere il contesto. Infatti, Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Invece la giustizia che viene dalla fede dice così: non dire in cuor tuo chi salirà in cielo. Questo è farne scendere Cristo. Né che scenderà nell'abisso. Questo è far risalire Cristo dai morti. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo Egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto, e come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare, e come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati, come è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito la buona notizia. Infatti Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io dico: forse non hanno udito? Anzi, la loro voce è andata per tutta la terra, le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Allora dico: forse Israele non ha compreso. Mosè per primo dice: io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelligenza provocherò il vostro sdegno. Isaia poi osa affermare: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano di me. Ma riguardo Israele afferma: tutto il giorno ho teso le mani verso un popolo disubbidiente e contestatore. Questo, ci fermiamo qui. Quindi Cristo è il tema di questa sezione. Mandando Cristo, Dio ha dimostrato di amare profondamente Israele e ha reso la salvezza accessibile e reale per loro. Nessuno può negare questo fatto. Nessuno può negare questo fatto. Infatti Paolo si sforza di dimostrare che questo aspetto, cioè l'amore di Dio, mediante appunto l'uso delle scritture. Avete notato mentre leggevo quante volte usa le scritture Paolo? In questi pochi versetti c'è circa una dozzina di passi dell'Antico Testamento e ogni citazione è introdotta da un testimone diverso. Al versetto 5 Mosè descrive: Versetto 6 dice la giustizia della fede dice così. Versetto 11 la scrittura dice. Versetto 15 come è scritto. Versetto 16 Isaia dice. Versetto 19 Mosè dice. Versetto 20 Isaia afferma. Tutti questi testimoni sono chiamati in causa da Paolo per attestare la stessa cosa. La stessa identica cosa, cioè che Dio ha sempre amato Israele e ha reso accessibile la salvezza per loro, affinché anche loro potessero ricevere, per la misericordia di Dio, il perdono dei peccati. Ciò che Dio aveva affermato nel passato, al tempo giusto, Dio l'ha realizzata mandando Cristo affinché il popolo di Israele e noi potessimo ricevere la salvezza. Quindi Cristo è l'autore della salvezza e poiché Lui è l'autore della salvezza è a disposizione di chiunque la voglia ricevere. Questo è il contesto del brano. Anche il peccatore peggiore può riceverla. Non importa. Tutti sono chiamati. La salvezza che Cristo ha provveduto è stata offerta a tutti, quindi di conseguenza anche ad Israele, sulla stessa base della fede. Dio non ha fatto distinzione tra giudei e gentili, ma si è dimostrato ricco verso tutti, dice Paolo. Quindi il rifiuto di Israele, come abbiamo letto alla fine del capitolo, in definitiva dipende unicamente dal popolo di Israele e questo rende Israele ancora più colpevole e responsabile davanti a Dio. Quindi questo in sintesi è quello che vedremo dal versetto 5 al versetto 21, però questa mattina cominceremo a concentrarci sui versetti da 5 a 10, perché qui Paolo ci presenta la prima conseguenza di ciò che Cristo ha provveduto. E cioè il fatto che ha procurato una salvezza, appunto, che è accessibile a tutti. In questi versetti Paolo ci mostrerà tre verità che dimostrano quanto il Vangelo sia un messaggio comprensibile, alla portata degli uomini, accessibile a tutti, in qualche modo. Al versetto 5, quindi, ci presenta la prima importantissima verità su cui oggi vogliamo concentrarci. Oggi vogliamo capire quello che Paolo dice al versetto 5 perché è importantissimo. E questa verità riguarda la giustizia inaccessibile. La giustizia inaccessibile. Per comprendere quanto è la salvezza accessibile, prima dobbiamo comprendere che la giustizia che Dio ha è inaccessibile all'uomo. Rileggiamo il versetto 5. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Quindi Paolo sta parlando della giustizia che si ottiene mediante l'ubbidienza della legge. Più precisamente sta descrivendo le esigenze della legge, quello che la legge esige agli uomini. E queste esigenze sono riassunte proprio nel passo che Paolo cita dell'Antico Testamento, che è Levitico 18. E quindi dobbiamo chiederci cosa esige la legge? Cosa esige la legge? La perfezione. Qui Paolo sta ricordandoci che la legge richiede all'uomo sempre la perfezione. Quindi la legge rivela uno standard che riflette il carattere santo e giusto di Dio. La legge richiede ad ogni uomo la perfezione perché solo chi è perfetto può avvicinarsi a Dio. L'immagine più chiara dell'Antico Testamento, forse ce lo ricordiamo, riguarda proprio un arredo del Tempio, del Tabernacolo. Sapete qual era? La cortina. La cortina del Tempio era un grande telo che aveva il compito di separare il luogo santo dove lavoravano, possiamo dire così, i sacerdoti, dal luogo santissimo che era il luogo dove una volta all'anno il sommo sacerdote entrava per fare il sacrificio. Quest'ultimo era il posto dove c'era l'arca e dove il sommo sacerdote si incontrava con Dio una volta all'anno, appunto per compiere il sacrificio per il peccato del popolo. E ci ricordiamo, forse non tutti si ricordano, che la cortina aveva un disegno, aveva un grande disegno, e come disegno Dio aveva detto di mettere due cherubini. I cherubini nella Bibbia raffigurano i protettori, appunto, della presenza di Dio. Ce li ricordiamo in Genesi, quando Dio caccia l'uomo e mette due cherubini che vibrano la spada da ogni parte per impedire che l'uomo possa tornare e prendere l'albero della vita. L'autore della lettera agli Ebrei ci dice che lo Spirito Santo aveva un insegnamento per il popolo di Israele e voleva insegnare questo, che quella della legge non era la via per arrivare a Dio. Quella non era la via per arrivare a Dio, permetteva una volta all'anno di poter accedere a Dio Santo, ma Dio rimaneva sempre inaccessibile al popolo, separato a causa del peccato. C'era bisogno di una via diversa, appunto, quella che era inaugurata da Cristo. Questo principio è stato confermato da Cristo stesso. Vedete che il Vangelo non abbassa lo standard di giustizia di Dio, gli dà il giusto posto. Cosa dice Gesù in Matteo 5,48? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Gesù è venuto a confermare che Dio è perfetto e che chi si avvicina a Lui tramite il comportamento deve essere perfetto. E quindi dobbiamo fare una prima considerazione, appunto, che è fondamentale per noi che vogliamo portare il Vangelo. Infatti, prima di comprendere che Dio possiede, che Dio ha procurato una salvezza accessibile, dobbiamo comprendere che la salvezza, in qualche modo, tramite le nostre forze, le nostre opere, è inaccessibile. Il peccatore deve comprendere che Dio possiede una giustizia che non è avvicinabile, non è avvicinabile da nessuno. Possiamo dirla in un altro modo, cioè che noi possediamo una giustizia inadeguata allo standard di Dio, perché nessuno di noi è perfetto, nessuno di noi. Quindi questo aspetto, cari, è essenziale per comprendere la salvezza, ma anche per la nostra fede. Anche per la nostra fede. Infatti, prima che qualcuno possa rivolgersi a Cristo con fede, deve comprendere che non potrà mai adempiere alle esigenze della legge, perché la legge richiede e prevede perfezione. Credo che tutti noi abbiamo fatto questa esperienza quando parliamo di Cristo, della salvezza con le persone. Quando presentiamo il messaggio, le persone ci dicono: ma salvate da che cosa? Salvate da che cosa? Questa domanda riflette il punto, il nodo, perché non vedono né il loro peccato né il loro bisogno di essere salvate, perché non comprendono, purtroppo, di non avere una giustizia adeguata davanti a Dio. Hanno commesso lo stesso errore che avevano commesso gli ebrei al tempo di Paolo, cioè hanno abbassato la giustizia di Dio, la sua santità, per innalzare se stessi, la loro giustizia, versetto 3. Hanno pensato e pensano le persone tuttora che Dio è accessibile. Come lo immagino, come lo ritraggono le pubblicità di una volta, Dio? Con un vecchio babbo, una specie di babbo Natale, non lo so, un nonno, che sta strizza l'occhio a ogni marachella che l'uomo fa. Lo hanno abbassato. Ma noi abbiamo una giustizia assolutamente inadeguata per poter entrare in cielo. E se vogliamo essere credenti fedeli, dobbiamo presentare soprattutto questo aspetto, cari fratelli, perché questo è quello che presenta la legge, è quello che poi ci farà comprendere il Vangelo. Questo è quello che dobbiamo presentare per primi. I nostri amici, i nostri parenti non comprenderanno mai il significato dell'amore di Dio, non comprenderanno mai il fatto che Dio li vuole benedire, se non presentiamo prima il fatto che loro non sono in grado di comprendere che hanno una giustizia inadeguata, che se non comprenderanno che il loro peccato è qualcosa di grave agli occhi di un Dio santo. Lo dobbiamo fare se appunto vogliamo essere fedeli. Quindi le persone, prima di comprendere la buona notizia di Dio, devono comprendere di non possedere una giustizia adeguata ad entrare in cielo. Ma devono comprendere anche un'altra cosa che è fondamentale, che noi dobbiamo dire, e cioè che se tolgono Cristo, se vogliono fare a meno di Cristo e decidono di cercare una loro giustizia tramite l'ubbidienza alla legge o seguendo alcune regole religiose o pratiche religiose, allora devono ubbidire alla legge in tutto il tempo della loro vita, in ogni momento. Infatti Mosè dice che l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. L'attenzione, ancora una volta, è sul fare per essere salvati. E lui ci dice che per avere una vita dobbiamo essere in ogni momento della nostra vita perfetti. Senza Cristo che ha pagato il prezzo del peccato, l'uomo di tasca propria, possiamo dire, deve pagare il prezzo del peccato, che è altissimo, è altissimo. Se sei come me, nel tuo cuore, questa mattina, sai che non è possibile, cioè che è impossibile essere perfetti, se siamo onesti. È impossibile ottenere giustizia dalla legge perché noi, io, voi, sbagliamo ogni giorno. Pecchiamo ogni giorno. In Romani 3:20 Paolo ci dice che mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Infatti la legge cosa fa? Dà soltanto la conoscenza del peccato. Soltanto la conoscenza del peccato. Cioè lo scopo della legge, quando Dio dice che l'uomo farà quelle cose, che farà quelle cose e vivrà per esse, non è tanto di indicarci una via di salvezza, ma di ricordarci che questo è impossibile, ci ricorda costantemente il nostro peccato. E appunto, se siamo sinceri, tutti quanti noi dobbiamo ammettere che questo è impossibile. E nel fissare lo standard santo di Dio, la legge doveva portare gli israeliti a cosa fare? A confessare che era impossibile. Era impossibile quel modello di vita per loro. Dio poteva dire: vorrei darvi la legge, ma non ve la do perché non sarete in grado di adempierla, per questo vi mando un Salvatore. Ma Dio non ha fatto questo, perché questo non sarebbe stato di nessuna utilità al popolo. Non avrebbe istruito il popolo riguardo al loro peccato e al loro bisogno di un Salvatore, di una nuova via, come abbiamo ricordato prima. Dio ha dato la legge per permetterci, attraverso la nostra esperienza di peccato, di riconoscere con il cuore che siamo peccatori, che siamo peccatori. Infatti voglio farti notare quello che fa Paolo qui. Paolo non dice che è impossibile. No, l'avete notato? Dice: l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse. Siamo noi che confessiamo che questo è impossibile, perché Dio vuole che noi comprendiamo innanzitutto che è impossibile davanti a Dio. È un insegnamento, uno strumento didattico che Lui ci dà. Infatti, se pensate bene, l'Antico Testamento non ha mai detto che rispettare la legge era impossibile. Se ci pensiamo bene, anche Gesù conferma questo tipo di insegnamento, Vi ricordate quando si avvicinò un giovane, la Bibbia dice un ricco, che gli chiese cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Cosa gli rispose Gesù? Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Allo stesso modo, anche un dottore della legge gli disse che voleva trovare appunto giustizia nella legge, cosa doveva fare per avere vita eterna, e lui che cosa gli dice? Fai questo, perché lui aveva ripetuto i maggiori comandamenti, fai questo e vivrai. Non gli dice è impossibile, fallo, fallo. E allora perché gli dice questo? Perché non gli dice cosa vuoi fare? Perché come puoi pensare di guadagnarti la salvezza? Non lo sai che non è per opere? Non lo sai che non puoi farlo? Non lo sai che è impossibile salvarti da solo? Perché il Signore vuole far ragionare queste persone, vuole far ragionare noi che oggi siamo davanti a questo brano. Vuole che comprendiamo, che questa comprensione nasca dal nostro cuore, che dice: Signore, ma io non posso ubbidire in questo modo, non posso ubbidire in questo modo, è fuori dalla mia portata. Solo gli ipocriti e i religiosi non ammettono il loro peccato e sperano ancora, nonostante il loro peccato, di potersi salvare da soli. Giacomo 2,10 dice, ci ricorda appunto questa verità: chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere. Che vuol dire? Basta un peccato, cari amici, basta un peccato per toglierci fuori da ogni possibilità, da ogni gioco. La legge produce ira, dice Paolo in Romani 4,15, ma dice anche in Galati 3,10 che tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Ecco, siamo tutti esclusi. Tutti siamo sotto maledizione senza Cristo e quindi sotto il giusto giudizio di Dio. Ma fino ad ora abbiamo visto che la funzione della legge è quella di esigere la perfezione, no? E dimostrarci che è impossibile soddisfare le sue esigenze, perché noi pecchiamo. Ma la legge deve portarci a confessare la nostra peccaminosità e allo stesso tempo a che cosa? A desiderare una grazia, a desiderare di ricevere la grazia che non meritiamo. Voglio passare questi ultimi momenti a vedere un brano, una porzione abbastanza grande di un brano, e come Dio aveva impresso la sua santità agli occhi del popolo di Israele proprio nel contesto in cui lui aveva dato la legge. E spero, la mia preghiera è che tutti quanti noi, dopo che abbiamo visto questo modo di agire, possiamo essere ancora più fiduciosi e adorare Cristo per la grazia che Lui ci ha concesso. Andiamo in Esodo. Esodo 19. Dio ha dato la legge in Esodo 20. Dio sta per fare un patto e il popolo promette di rispettare tutta la legge. Tutto quello che il Signore dirà, il popolo dice che lo farà. Versetto 9, Dio avverte che sarebbe sceso sul monte Sinai e istruisce Mosè su come il popolo si debba preparare a questo evento. L'avete preso tutti? Esodo 19, versetto 9. Quindi il Signore disse a Mosè: ecco, io verrò a te in una fitta nuvola affinché il popolo Oda, quando io parlerò con te, ti presti fede per sempre. E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Allora il Signore disse a Mosè: vada al popolo, santificalo oggi e domani, fa che si lavi le vesti. Siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno il Signore scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Attenzione, tu fisserai tutto intorno dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte e da toccarne i fianchi. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano dovrà toccare il colpevole. Questo sarà lapidato o trafitto con frecce. Animale o uomo che sia, non dovrà vivere. Quando il corno suonerà distesa, allora essi potranno salire sul monte. Quindi Dio dice che nessuno può avvicinarsi al monte. Perché? Perché la Bibbia ci dice che nessuno può vedere Dio e vivere. No? L'aveva detto Dio a Mosè. Se lo vedessero per come è, sarebbero stati sicuramente inceneriti a causa della sua santità. Quindi Mosè deve mettere dei limiti chiari, perché se qualcuno si avvicina, appunto, deve essere messo a morte. Ma il popolo, avete ascoltato, poteva avvicinarsi solamente per concessione. Dio permette al popolo a un certo punto di avvicinarsi, nel modo in cui Dio aveva detto e nel tempo in cui Dio l'avrebbe permesso. Versetto 16, sempre capitolo 19. Il terzo giorno, come fu mattina, ci furono tuoni e lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Era qualcosa di eccezionale che nessuno aveva mai sperimentato. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco, e il fumo saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte. Questa è la scena che si presentò quel giorno agli occhi del popolo. Qui non abbiamo più un'illustrazione, non c'è più la cortina come insegnamento, come illustrazione. Qui abbiamo la realtà, che Dio è santo e che se chiunque si avvicina a Lui trema, perché è inadeguato a stare vicino a Lui. Versetto 18. O tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava come lontano. Lontano. E disse a Mosè: parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Mosè disse al popolo: non temete, Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi timore di Dio e così non pecchiate. Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè si avvicinò alla nuvola dove era Dio. Quindi questa manifestazione di Dio, attraverso questa manifestazione di Dio, il popolo comprese la sua santità e comprese che non poteva stare, a causa del suo peccato, vicino a Dio. E quindi che cosa fanno? Vai avanti tu, Mosè, parla tu al posto nostro, noi ascolteremo le tue parole e daremo ascolto e faremo quello che il Signore ci dirà. In questo atteggiamento del popolo noi vediamo che l'uomo ha bisogno di un mediatore, perché fecero Mosè mediatore tra loro e Dio. Quindi questo, proprio nel contesto in cui Dio stava dando la legge, il popolo ammise di avere bisogno di un mediatore. Purtroppo Israele perse di vista questa verità. Capitolo 24, qualche capitolo più avanti, versetto 4. Qui vediamo la grazia, vediamo la grazia. Dio concede la grazia di alcuni uomini di salire e di vederlo e di rimanere in vita. Poi Mosè, Aronne, Nadab e Abiu e 70 degli anziani di Israele salirono e videro il Dio di Israele. Che meraviglia, che meraviglia. Sotto i suoi piedi vi era come un pavimento lavorato in trasparente zaffiro e simile per limpidezza al cielo stesso, ma egli non stese la sua mano contro quegli eletti dei figli di Israele. Anzi, che grazia, essi videro Dio e mangiarono e bevvero. Questa grazia non dipendeva dalla legge, dipendeva unicamente da Dio, da ciò che Dio aveva concesso a questi uomini. Dio per la sua grazia consentì di essere accessibile, di essere avvicinato a degli uomini. Solo la grazia ci permette di accedere alla presenza di Dio, di un Dio santo, senza avere il timore di essere inceneriti dalla sua santità. Ora, la cosa incredibile che la legge fa è dimostrarci che Dio è inaccessibile, è vero, inaccessibile a qualsiasi peccatore, e che nessuno può vedere Dio e vivere perché la sua santità lo consumerebbe, l'abbiamo visto. Ma la legge ci mostra anche che abbiamo bisogno di qualcos'altro che ci permetta di avvicinarci a Dio, e questa cosa è la grazia di Dio. E vediamo adesso come la grazia ci porta proprio al contesto del brano che noi stiamo studiando di Romani 10. Chiudiamo, stiamo per chiudere, in Giovanni 1,18. Questa è un'affermazione che tutti conosciamo, basilare. Giovanni dice: nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Meraviglioso versetto. Meraviglioso versetto. Questo versetto c'è la spiegazione di come quegli uomini nell'Antico Testamento e tutti gli uomini dell'Antico Testamento hanno potuto vedere Dio e non essere uccisi. Infatti la grazia non era sufficiente. C'era bisogno di qualcuno che appunto intervenisse come mediatore tra Dio e l'uomo. E questo è mediatore, è Cristo. Ma attenzione! Giovanni non ci dice che nessuno può vedere Dio. Avete notato? Cosa dice? Nessuno ha visto Dio. Nessuno di quegli uomini che hanno dichiarato di vedere Dio hanno visto in realtà Dio. E allora ci dobbiamo chiedere: che cosa hanno visto? Chi hanno visto? La Bibbia dice che hanno visto Dio. La risposta è sì. Hanno visto Dio. Ma Mosè che cosa dice in Esodo? Che cosa hanno visto di Dio? I piedi, e sotto i suoi piedi un pavimento bellissimo. Allora la domanda: Dio ha piedi? No, perché è spirito. Allora Mosè, chi dice che loro hanno visto? Secondo il brano di Giovanni, loro hanno visto Gesù prima della sua incarnazione. Infatti, Cristo in ogni tempo è sempre colui che l'ha fatto conoscere. Cristo ha fatto conoscere Dio. Cioè, che cosa vogliamo dire? Che grazie a Cristo noi possiamo avvicinarci a Dio. E questo è sempre stato vero in ogni epoca, nell'Antico Testamento, ma soprattutto oggi nel Nuovo, perché grazie al suo sacrificio, la cortina, che cosa è successo? Si è aperta. E che cosa significa? Che quello che voleva insegnare lo Spirito Santo nell'Antico Testamento adesso lo ha realizzato, perché ha aperto un accesso, e Dio così è accessibile per la fede in Cristo. Quindi oggi, se crediamo in Cristo, abbiamo la libertà di presentarci a Dio, perché solo in Cristo, solo Cristo aperto una via per arrivare a Dio. Ecco perché lui è il termine della legge per la giustificazione di chiunque crede, come ha detto Paolo al versetto 3. Conclusione di questo messaggio, diciamo che questa libertà che abbiamo visto, che noi abbiamo in Cristo, richiede una reazione da parte dell'uomo. Ebrei, leggiamo Ebrei capitolo 10, versetti 19 a 25 e concludiamo lì. L'autore dice così: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare dove? Nel luogo santissimo, è quello di cui abbiamo parlato oggi, questa mattina, per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sommo sacerdote sopra la casa di Dio, ecco qui la reazione. Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Brevemente, l'autore ci mostra tre azioni che dipendono dalla consapevolezza del fatto che Cristo ci ha avvicinato a Dio, e sono fede, speranza e amore. Queste sono le reazioni alla grazia di Dio. Fede, speranza, amore. La vera fede porta alla salvezza e ha queste caratteristiche. Si sottomette senza riserve a Cristo, consacrandosi completamente a Lui, mente e corpo, per fare ciò che a Lui piace. Fede. La vera fede persevera nella speranza delle promesse di Dio e anche nelle prove più dure va avanti, dice l'autore agli ebrei, nonostante tutto, come ringraziando e lodando Dio per mezzo di Cristo Gesù. Infine, la vera fede porta ad amare il prossimo, come Cristo, l'abbiamo visto nel weekend scorso, servendolo e preservando l'unità della Chiesa, incoraggiando tutti quanti a servire Dio in modo pratico e facendo attenzione che nessuno si allontani. Allora la domanda, in conclusione, ci sono queste caratteristiche nella tua vita? La domanda è, stai reagendo ogni giorno a questa grazia che Dio ti ha rivolto, questa possibilità di entrare ogni giorno alla presenza di Dio? E soprattutto stai adorando ogni giorno Dio che ti ha concesso questa grazia. Preghiamo. Signore, vogliamo lodarti, siamo meravigliati che tu non ci hai lasciato in mercé della nostra giustizia, perché non siamo perfetti, l'abbiamo visto, pecchiamo forse. Noi pecchiamo più di altri, ne siamo consapevoli, conosciamo il nostro cuore. Eppure tu ci hai mostrato ancora una volta la tua grazia e il nostro cuore è gonfio di riconoscimento, di gratitudine e sappiamo che tu hai coperto tutto questo peccato che noi abbiamo fatto. Ci hai aperto una via per arrivare a tuo Padre. Noi questa mattina stiamo celebrando proprio questa vittoria, che abbiamo la libertà di accedere alla presenza di tuo Padre, Dio, per i meriti tuoi, e vogliamo adorarti, vogliamo lodarti e continuare a farlo ogni giorno della nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen.